abbiamo visto come a livello di tessuti diversi lo stesso gene, quindi lo stesso frammento di DNA, possa venire letto in modo diverso proprio grazie allo splicing, per cui una volta trascritto tutto in RNA messaggero questo possa venire interpretato diversamente, in quanto non tutte le cellule differenziate del nostro organismo sono in grado di riconoscere tutte le sequenze con senso che delimitano gli introni e gli esoni, col risultato che possono perdersi qualche esone, in quanto non riconoscono alcune sequenze di fine di introne, quindi siti di eccezione. Questo significa che appunto in alcuni tessuti qualche esone viene saltato sempre, ovviamente all'interno della stessa cellula differenziata dello stesso tessuto la lettura sarà poi sempre la stessa, cioè non è che una stessa cellula può da uno stesso RNA messaggero, quindi da uno stesso DNA, ottenere poi due trascritti maturati diversi, otterrà poi sempre lo stesso trascritto, però questo può essere diverso da quello di un'altra cellula matura dello stesso organismo. E questo ha semplificato molto il nostro DNA, in quanto non occorre realmente un gene per ogni proteina rappresentata nel nostro organismo, ma proteine diverse all'interno del nostro organismo possono essere, tra virgolette, codificate dallo stesso gene. E quindi è un meccanismo di snellimento della quantità di geni che conteniamo al nostro interno. E questo era un esempio in cui si vedeva come uno stesso segmento genico viene letto da diversi tessuti in modo completamente diverso, origina quindi proteine completamente diverse. Quando in biologia molecolare noi abbiamo, immaginiamo di avere la sequenza di questa proteina che non conosciamo, proviamo nel cervello questa proteina, noi chiaramente non sappiamo assolutamente il nome di questa molecola, non sappiamo cos'è, sappiamo che nessuno l'ha mai vista prima, non sappiamo niente della sua funzione. Quello che facciamo per prima cosa, noi abbiamo ovviamente la sequenza, possiamo sequenziarla, andare a vedere quali sono gli aminoacidi che la caratterizzano, quindi costruire una predizione di quello che sia il suo cDNA, chiaramente predizione perché, come vedrete, non abbiamo visto in dettaglio, ma dovreste più o meno saperlo, che ogni aminoacido è codificato da una tripletta di nucleotidi e, dato che esiste un numero maggiore di possibilità di triplette rispetto al numero di aminoacidi, noi in realtà possiamo avere varie triplette che codificano per lo stesso aminoacido, quindi in realtà possiamo avere più sequenze che poi alla fine danno origine alla stessa proteina, però si può andare a costruire col computer queste sequenze, andarle a buttare proprio all'interno di un database e dire prova a vedere se mi trovi qualcosa di analogo, e magari appunto questa proteina, in genere queste qui sono state trovate proprio in questo modo, viene vista con il 70% di omologia, per esempio con un'altra proteina simile nel muscolo liscio. E allora uno inizia a sospettire, si va a guardare e poi scopre queste situazioni. Vi avevo anticipato che la coda di poliadenilazione ha il ruolo, oltre che di finire la molecola di RNA maturato, di consentire il passaggio di questo RNA maturo dal nucleo al citoplasma. Quindi una volta che è avvenuto il cutting, che è avvenuto questo splicing, che è tessuto specifico, l'RNA maturo viene portato all'interno del citoplasma dove potrà venire letto. Questo meccanismo avviene proprio grazie a questa coda di polia, perché se gli acidi nucleici fossero in grado di oltrepassare liberamente la barriera nucleare, questa non servirebbe poi a molto, anche se l'RNA messaggero è piccolo, non deve essere in grado di passare la barriera. Esistono però a livello della barriera nucleare dei fori che hanno ovviamente carica interna negativa, quindi che saranno in grado di spingere normalmente un acido nucleico che tenta di oltrepassarli, ma che avranno la possibilità di consentire il passaggio di RNA messaggero quando questo viene portato e protetto da determinate proteine che sono dette carrier. Esistono infatti a livello del nucleo dei carrier specifici che riconoscono questa coda di poliadenilazione sull'RNA messaggero, che vanno quindi a legare sia la coda di poliadenilazione che a compattarsi poi a tutta la molecola di RNA messaggero legato ad essa. In questo modo lo proteggono, mascherano le cariche negative dell'RNA messaggero stesso, e questo è in grado, quindi attaccato a questo carrier, di oltrepassare la barriera nucleare e di arrivare nel citoplasma. Una volta all'interno del citoplasma, questa molecola carrier si separa dalla molecola di RNA messaggero, che verrà intrappolata all'interno dei ribosomi e quindi letta dai ribosomi. quali sono le differenze con i procarioti? Questo due le vediamo ancora dopo. Che nei procarioti noi avevamo un meccanismo di questo tipo, per cui man mano che il DNA veniva trascritto in RNA messaggero, noi non abbiamo nei procarioti maturazione dell'RNA messaggero, questo è già buono così come viene formato perché non esistono introni, e non serve né capping né poliadenilazione. Perché? Perché immediatamente questa molecola di RNA messaggero viene agganciata dai ribosomi e tradotta. Nelle cellule eucarioti invece questo non avviene, bisogna che aspettare questo transito dell'RNA messaggero verso il citoplasma. Una volta che è all'interno del citoplasma, il ribosomo è in grado di riconoscere il capping, cioè questa guanosina modificata, questo nucleotide modificato che è posto a 5' della molecola di RNA messaggero. Riconoscendo questo, aggancia proprio in quella posizione l'RNA messaggero e dà inizio alla traduzione. Quindi anche il fatto che il capping sia localizzato a 5' garantisce che poi la traduzione dell'RNA messaggero venga sempre in direzione corretta partendo dall'inizio del nostro frammento di RNA messaggero. Non è possibile invertirlo, insomma. Ci sono altri due tipi di modificazioni che poi vedremo bene nel dettaglio più avanti, che però vi introduco, che sono invece più specifiche. Queste due, a differenza delle tre che io vi ho già citato, non sono sempre presenti, cioè non tutte gli RNA messaggeri vanno incontro a questi due processi di cui sto per parlarvi, soltanto alcuni. Uno non è una vera e propria modificazione dell'RNA messaggero, ma serve per localizzare l'RNA messaggero nella cellula. Se immaginate che la situazione più normale, quella che vi ho aspettato prima, l'RNA messaggero esce dal nucleo, viene subito agganciato dal ribosoma che riconosce il capping e inizia la traduzione, per cui la proteina si formerà dove si è agganciato il ribosoma. Noi ipotizziamo quindi che un RNA messaggero venga, una volta si trovi, venga a trovarsi nel citoplasma, viene letto dai ribosomi e quindi la proteina viene formata in qualsiasi punto del citoplasma della cellula, e immaginiamo sempre il citoplasma come una soluzione unica, continua, un ambiente continuo, solo perché non è delimitato da veri e propri stanze, comparti che separano i vari ambienti, cioè al di là degli organelli che hanno una funzione completamente diversa e sono strani a questo discorso che stiamo facendo. In realtà anche all'interno del citoplasma noi abbiamo delle diversificazioni di eventi che avvengono nel citoplasma stesso, cioè il citoplasma di una cellula si comporta in modo diverso a seconda del tratto che stiamo considerando. Le cellule, a parte quelle che immaginiamo a uovo, no, disegnate nei libri, in genere sono sottoposte a degli stimoli che non sono uniformi su tutta la superficie della cellula, ma avvengono in una precisa direzione. E la cellula è in grado di leggere quella direzione perché capta gli stimoli nella direzione in cui gli arrivano e quindi risponde in quella direzione. Sennò come farebbe una cellula a migrare? Se tutta la cellula si comportasse nello stesso modo, chiaramente non saprebbe a che parte andare, cioè avremmo tutte le modificazioni uguali in tutte le parti della cellula stessa. Invece questo non avviene. Uno dei meccanismi per cui alcune proteine vengono prodotte, per esempio, da un lato della cellula e non dall'altro della cellula stessa, è dato dalla presenza, al termine dell'RNA messaggero, di sequenze dette sequenze UTR. Queste sequenze sono sempre al 3' di qualsiasi RNA messaggero, non sono sequenze codificanti vere e proprie, non sono sequenze che daranno veramente origine alla proteina, verranno tagliate prima della proteina, ma sono sequenze che servono a indirizzare l'RNA messaggero. Ovviamente sono state scoperte nei batteri, però sono presenti anche negli organismi eucarioti. Cosa fanno? Localizzano una proteina in un dato punto della cellula stessa. Nell'organismo umano si potrebbero fare milioni di esempi, però l'esempio che viene sempre fatto perché è più semplice è quello delle cellule epiteliali, perché queste, che hanno la struttura riportata qua in diapositiva, sono cellule abbastanza regolari, le une uguali alle altre, che però hanno un comportamento completamente diverso tra quella che è la loro superficie apicale e la loro superficie basale. L'apicale è quella che costituisce l'interno dell'intestino, che è costituito dai villi, che deve avere la proprietà di assorbire gli alimenti e le sostanze nutrienti. La parte basale invece non ha più un ruolo metabolico di questo tipo, ma avrà un ruolo di scambio poi con le altre cellule poste nella zona sottostante, che spesso sono cellule muscolari, comunque, quindi ha un controllo completamente diverso. Queste sequenze sono state studiate proprio utilizzando cellule così ben simmetricamente divise, possiamo dire. Per cui si è andato a vedere cosa succedeva se ci si aggiungeva queste sequenze UTR a geni che non le possedevano, quindi impiantate degli RNA messaggeri che non le avevano, e si è visto che senza le sequenze UTR quello che si aveva era una mancanza di localizzazione nell'espressione della proteina. La proteina cioè veniva poi espressa a livello di tutto il citoplasma di tutta la cellula, nonostante si trattasse di una cellula con caratteristiche molto diverse tra i due fronti della cellula stessa. Se invece si andava a utilizzare degli UTR che consentivano la localizzazione nella zona basale, si vedeva appunto un arricchimento della proteina soltanto a livello della porzione basale del citoplasma della cellula, altrimenti la proteina era presente solo nella regione apicale. Questo ve l'ho detto su come si va ad analizzare il fatto che gli UTR appunto localizzi. Quando noi ci troviamo in presenza di un treprimo all'RNA messaggero di cui non conosciamo la funzione, il modo migliore è fare un esperimento di questo tipo, cioè andare a prendere, a clonarsi questo treprimo UTR in un altro sistema, con un gene che per esempio noi conosciamo. Spesso si usa dei geni marcatori, detti così proprio perché consentono una proteina, di produrre una proteina che possiamo visualizzare immediatamente, per esempio quelle che danno colore alle meduse o comunque proteine che danno anche solo reazioni chimiche, ma altamente visibile, non che poi dobbiamo indagare esattamente la finita della proteina. Per esempio ci sono le proteine delle meduse, le green fluorescent protein, anche red fluorescent protein, tutte queste che hanno la caratteristica che una volta eliminate la luce ultravioletta danno colorazione fluorescente del colore che abbiamo preso la proteina alla cellula. Per cui è semplicissimo andare ad attaccare un UTR a questi geni, per esempio, e andarli a inserire all'interno di una cellula. Quando si va a inserire all'interno della cellula si può vedere la localizzazione. Se noi saremo in assenza di una regione UTR ci troveremo con tutto il citoplasma fluorescente, altrimenti potremmo evidenziare fluorescenza soltanto nelle regioni dove l'UTR effettivamente ha indirizzato la nostra proteina. Poi vedremo bene quali sono tutti questi geni marcatori. In questa diapositiva è rappresentato un gene batterico che è quello della beta-galattosidase. La beta-galattosidasi, ma questo è un operone gigante che contiene questo gene per la LACZ, che è un enzima sostanzialmente che quando viene messo in presenza del substrato giusto fa assumere al batterio una colorazione azzurra che è visibile a occhio nudo. Quindi anche questo è un gene marcatore, non è neanche bisogno della luce ultravioletta e si può visualizzare, si vedono proprio le colonie batteriche diventare azzurre, o se lo mettiamo in cellule eucariote. Chiaramente le regioni regolatorie devono essere sempre prese dall'organismo in cui noi andiamo poi a inserire tutto il DNA esogeno, perché noi possiamo prendere un gene batterico e farlo esprimere a una cellula eucariota, però il promotore dovrà essere un promotore eucariota che viene riconosciuto dalla cellula eucariota in cui noi inseriamo il gene batterico. Quindi quando si va a spostare, a clonare dei frammenti di DNA da un organismo all'altro, si clona effettivamente il gene di un organismo in un altro, ma utilizzando tutti gli apparati regolatori dell'organismo in cui si vuole arrivare a farlo esprimere, perché se no non avremmo l'espressione del gene stesso. Le sequenze regolatorie non sono lette indistintamente da un organismo all'altro. Comunque esistono questi frammenti UTR che localizzano il gene. Queste cose che per alcuni sono ripassi perché le dovreste aver viste, per noi sono molto importanti, perché in biologia molecolare se voi volete per cura far esprimere una proteina a un paziente può servirvi farla esprimere in un punto particolare di una cellula, allora si aggiungono queste sequenze. Quindi anche soltanto per esperimenti di laboratorio, se noi vogliamo vedere se spostando una proteina che normalmente è espressa, non so, nella regione apicale di una cellula, noi vogliamo vedere cosa succede se la spostiamo nella regione basale al comportamento della cellula. E allora si va ad aggiungere degli UTR per vedere se questa proteina, magari espressa nella parte, nel comparto basale, non nel comparto apicale, è in grado di far perdere alla cellula l'orientamento, per esempio, come se voltasse la cellula. quindi invertire per quello che si può considerare nella cellula il comparto apicale, il compartimento basale, oppure vedere se questo crea delle reazioni metaboliche che erano nel comparto apicale e nel compartimento basale, andare a definire quali sono queste reazioni metaboliche e quindi poter capire che cosa veniva regolato da quella proteina che noi abbiamo inserito. Quindi è uno scopo molto molto importante. E appunto non tutti i geni hanno gli UTR, quasi tutti ne hanno, soprattutto i geni procarioti o degli organismi ben evoluti. Un altro sistema molto molto complesso che caratterizza moltissimi geni nostri e non così ben definito perché ci sono ancora molti interrogativi su come funziona è quello dell'editing dell'RNA. Questi due vi ho detto che avvengono a livello del citoplasma e quindi hanno proprio un meccanismo diverso anche di sono eventi di maturazione ma che avvengono a posteriori. L'editing è un meccanismo per cui, come dice la parola, un nucleotide viene editato in un modo diverso. Il nucleotide in questione è sempre una citosina che invece di venir letta come citosina viene letta come uracile. Quindi può sembrare un errore, però è proprio uno scambio di una citosina in uracile. La citosina e l'uracile sono molto simili anche lì come struttura. Quindi basta togliere un po' di residui della citosina, vi risparmio qua, e aggiungere poca roba e si converte in uracile. Quindi quello che succede è che proprio certe citosine in certi sistemi vengono deliberatamente modificate in uracile. Quando è stato trascritto il gene, la trascrizione è avvenuta correttamente. Lì è stata messa una citosina perché evidentemente c'era una guanina nel DNA. Quindi è un evento che avviene a posteriori e viene in modo rigorosamente controllato. Questo fa sì che il nucleotide che conteneva la citosina sia chiaramente modificato. La tripletta che conteneva questa citosina ora contiene un uracile. Questo uracile ovviamente si troverà nel contesto di una tripletta dove potrà codificare per lo stesso aminoacido che avrebbe codificato se era una citosina. Raramente, perché è raro. In genere quando una cellula opera un meccanismo di sostituzione regolato lo fa per ottenere un effetto che non sia lo stesso che aveva già precedentemente. Oppure modificare chiaramente l'espressione di questa tripletta, per cui questa tripletta che al posto di avere una citosina, qui era un CA, si trova ad avere un uracile, un UA, codificherà per un aminoacido diverso. Nel caso specifico qui rappresentato in cui la citosina che diventa uracile, origina un codone che è UAA, il codone UAA vedremo poi successivamente un codone di stop, quindi quelli che bloccano la traduzione della molecola stessa. Quindi in realtà cosa succede? Che a livello di dove avviene questo editing dell'RNA si ha uno stop della produzione della proteina, quindi in questo caso si forma una proteina più corta. Più spesso si formano proteine con un aminoacido mutato. Un aminoacido, una proteina, cosa potrà fare di più se è diverso? Fa molto se è mutato in un sito che regola la polarità della proteina, magari il sito enzimatico, quindi può togliere l'attività enzimatica alla proteina, può fare un sacco di cose. Questo è un esempio, quello rappresentato in diapositiva, è quello della polipoproteina B, che è una molecola, la conoscete probabilmente perché è coinvolta, su mutazioni sono coinvolte nel metabolismo dell'LDL, quindi nelle malattie tipo l'ipercolesterolemia familiare, laddove tu hai in modo familiare, in modo genetico, un aumento di LDL libere nel sangue, quindi di colesterolo cattivo, quello che viene detto colesterolo cattivo, con tutti i danni poi che ne conseguono. Questi spesso sono danni dovuti alla mutazioni su questa proteina. Questo qui non stiamo parlando di mutazione, siamo in una situazione di proteina sana, proteina normale. A livello umano cosa succede? L'mRNA di questa molecola nel fegato viene processato normalmente, non va incontro ad editing e dà origine a una proteina che è quella che viene chiamata proteina B100, che ha una sua funzione. Nell'intestino umano invece, quindi le cellule dell'intestino umano, a differenza delle cellule del fegato umano, possiedono delle proteine, degli enzimi in grado di editare una tripletta posta sull'RNA messaggero della polipoproteina B, originando questo codone di stop, quindi si origina un UA al posto di CIA. Quindi quello che succede è che nell'intestino questo RNA messaggero viene troncato. Nel momento in cui noi vogliamo costruire la proteina, otterremo una proteina tronca molto più corta della proteina che viene prodotta nel fegato. Questa proteina, che è la B48, è una proteina correttissima, nell'uomo non esistono uomini che fanno cose diverse da questo, ha funzioni diverse da quella che è la proteina vicente. Infatti il metabolismo del colesterolo a livello dell'intestino e del fegato è completamente diverso. L'intestino dobbiamo assorbirlo, nel fegato dobbiamo metabolizzarlo, e quindi abbiamo una stessa molecola che si occupa di questi due aspetti che tra loro sono diversissimi, ma lo fa perché in realtà non è la stessa molecola faro, sono alla fine due proteine diverse che derivano da uno stesso gene, anzi da uno stesso RNA messaggero editato in modo diverso, quindi un processo. Questo processo di editing è un processo però molto caratteristico, che appunto riguarda soltanto determinati geni nel nostro organismo. Quando vi dicevo che si sa ancora poco e che ormai abbiamo identificato la stragrande maggioranza dei... sono state identificate la maggioranza delle situazioni in cui si ha editing a livello degli RNA messaggeri. Di fatto non si è ancora ben riusciti a descrivere come la cellula riesca a discriminare quali citosine sono da veramente editare. Ovviamente sono stati descritti dei contorni nucleotidici che devono essere attorno a questa tripletta, però è ancora, non esiste una regola chiara, nota ancora, che vada a spiegare come la cellula sia in grado di fare questo bene. Però
questa cosa, pur essendo simile, non ha nulla a che fare con le mutazioni.
No, questo no, è un concetto, se vogliamo, simile. La mutazione parte dallo stesso... La mutazione è un evento che viene casuale, questo è un evento controllato.
E poi avviene il DNA.
Può anche avvenire a livello dell'RNA, la mutazione. Diciamo che le mutazioni a livello dell'RNA non sono mai state problematiche. L'RNA si degrada nel momento in cui fa una proteina che non serve a niente, viene degradato, viene rifatta la proteina sana. Nessuno si ammala per mutazioni sull'RNA, anche perché non sono stabili. Cioè, ti può avvenire, avverranno sicuramente delle alterazioni, delle rotture. Però finché non c'è la proteina che bisognava produrre, l'organismo continua a trascrivere l'RNA, per cui se anche uno di questi RNA fosse messaggero, fosse mutato, semplicemente non originerebbe la proteina giusta, quindi non si... Le mutazioni di cui si sente parlare, quelle che danno problemi, sono poi quelle sul DNA.
Perché poi quando cambia il DNA
rimane quello stabile, esatto, per cui un individuo si modifica il DNA, l'ha poi modificato, ma tutti abbiamo delle mutazioni nel DNA, nel nostro DNA. Ormai alla nostra età non c'è scampo, però appunto alcune non creano poi nessun problema nel corso della vita, la maggior parte. Però ecco, la mutazione è un evento casuale che avviene in modo incontrollato, consideriamo pure sul DNA, ma che interviene per fattori esterni e che in genere non porta beneficio. Questo perché ormai durante l'evoluzione le mutazioni che statisticamente possono portare a beneficio della specie sono veramente un numero misero, sono sempre una su X. Questa invece è una cosa molto diversa, perché è un evento controllato, regolato, che serve a produrre una proteina, che avviene sistematicamente peraltro, perché ogni RNA messaggero per la polipoproteina B prodotto nell'intestino,
la versione B100
non esiste,
non è completamente presente.
Noi non possiamo trovare la proteina B100 nell'intestino, come non possiamo trovare la B48 nel fegato, cioè, però dove c'è l'editing c'è sistematicamente su tutti gli RNA messaggeri che codificano per quella. Quindi, è proprio una differenza. È come lo splicing, cioè nello splicing noi avevamo un controllo a tessuto specifico degli esoni che venivano saltati e quindi della proteina che veniva prodotta. Anche nello splicing noi non potevamo, cioè se nel muscolo striato avevamo questa molecola qua, non avevamo altra, avevamo quello. Non è, cioè, non vi fate ingannare dal fatto che, perché tipo brain ce ne sono tre, è vero, ma sono brain. Andiamo a vedere poi che tipo di cellule sono a livello del cervello. Il cervello è composto da tutti cellulari diversi. All'interno della stessa cellula poi puoi avere un unico trascritto, sempre un unico. Se no sarebbe il caos, perché quando una cellula viene comandata a produrre una proteina, deve produrre quella proteina, non è che ne può produrre, o non sapere quale produrre proteina fare perché può avere lo splicing o l'editing. Quindi alla fine c'è sempre solo una. Dunque, e questa era la fine della lezione dell'altra volta. cui poi proseguiamo andando avanti in quella che è la traduzione vera e propria. Finora avevamo visto la trascrizione, e nella trascrizione a livello del nucleo avevamo detto che per complementarietà frammenti di DNA che possono generi vengono convertiti in RNA messaggero per complementarietà. Lo stesso meccanismo della complementarietà è quello che viene usato a livello del citoplasma cellulare per tradurre appunto questo frammento di RNA messaggero, che però adesso è bello maturato, in proteina. Il codice con cui viene letto questo frammento di RNA messaggero è sotto forma di triplette, per cui il nucleotide singolo non dà alla fine nessuna informazione. La lettura di tre nucleotidi in sequenza viene convertita nel ribosoma in un aminoacido. Questo non è propriamente corretto detto così. Cosa succede? Subentra quello che è l'RNA di transfer, che vedete qui rappresentato, o tRNA, che ha una forma caratteristica, parlo bene fra un po', che riesce per complementarietà a riconoscere la tripletta. La tripletta viene anche detta codone, perché codifica per un aminoacido. L'RNA di transfer, il tRNA, possiede quindi una sequenza che viene detta anticodone, proprio perché è in grado di, per complementarietà, riconoscere, appaiarsi al codone, alla tripletta. Appaiandosi a questa tripletta porta l'aminoacido corrispondente alla tripletta stessa. Questo ci dice che nel citoplasma delle nostre cellule preesistono gli RNA di transfer con associato uno specifico aminoacido in base alla sequenza che loro hanno presente sull'anticodone. Quindi se ipoteticamente esistesse un tRNA sbagliato che porta un aminoacido costruito ma non legato all'anticodone giusto, noi avremmo una proteina tutta sbagliata e non riusciremo più a decifrare il codice. È quello che fa questo sistema di lettura della RNA. Ovviamente la lettura, la traduzione della RNA messaggero avviene in direzione 5'3'3', come tutto, questo è semplificatissimo, tutto, duplicazione, tutto in direzione 5'3'3'.
Scusa, translation e traduzione?
Sì, traslazione e traduzione, perché in inglese è translation, allora poi alcuni qua lo traducono anche come traslazione, è bruttissimo, prima si diceva traduzione, potete, comunque è valido se vi anche dite traduzione.
Quindi cos'è? Il codone è quello che contiene l'RNA, l'anticodone è sull'RNA?
No, l'anticodone è sul tRNA. Il codone è solo un sinonimo di tripletta e si trova sull'RNA messaggero. Quindi per la traduzione sono necessari tre RNA, che sono il messaggero di cui abbiamo ampiamente parlato, il tRNA o transfer, che è in grado di riconoscere con l'anticodone la tripletta e di portare l'aminoacido che corrisponde a questa tripletta, e poi l'RNA ribosomiale, che va a formare il ribosoma, non è il ribosoma, forma insieme a delle proteine il ribosoma. Cosa succede? L'RNA messaggero, una volta arrivato all'interno del citoplasma cellulare, viene riconosciuto e legato dalla subunità minore del ribosoma. Quando la subunità minore lega l'RNA messaggero, si associa al ribosoma anche la subunità maggiore. Quindi normalmente nel citoplasma cellulare voi dovete immaginare le due subunità del ribosoma, quella minore e quella maggiore, come non complessate tra di loro, non unite, ma separate. Si uniscono solo nel momento in cui la subunità minore lega l'RNA messaggero. E vanno, una volta che sono legate, a formare una vera e propria, viene definita fabbrica, comunque una zona chiusa, come se fosse un organello, all'interno del quale si ha la produzione della proteina. Quindi l'RNA viene, che viene letto e quindi convertito in proteina, si trova sempre all'interno del ribosoma. Quindi le sequenze dell'RNA che vengono convertite in proteine sono quelle che man mano sono interne al ribosoma. Questo ci dice che il ribosoma dovrà scorrere sulla sequenza di RNA messaggero in modo da leggerlo tutto, prima o poi come una bocca che dopo un po' se lo ingurgita tutto e libera l'estremità. Lo legge man mano, insomma. Per quella parte di RNA messaggero che è intrappolata, possiamo dire, all'interno del ribosoma è quella che viene in quel momento letta dal tRNA. Viene letta sfruttando proprio la complementarità tra codone e anticodone. Per cui le sequenze di RNA messaggero che si trovano nel ribosoma vengono associate all'anticodone corrispondente del tRNA che porterà un aminoacido. Poi il sistema è un po' più complesso perché la struttura che il ribosoma forma sull'RNA messaggero fa sì che all'interno del ribosoma si vengono a formare fondamentalmente due definiti siti, quindi due zone, due cavità che contengono una tripletta di RNA e l'altra un'altra tripletta di RNA, che sono due triplette adiacenti. Questi siti sono chiamati sito A e sito P, perché A sta per sito aminoacidico ed è dove si andrà a unire il primo aminoacido per formare la proteina, P dove verranno aggiunti tutti i successivi aminoacidi della proteina, ed è P da lipoproteina e via dicendo. Quindi ipoteticamente questo è il sito A, questo è il sito A e questo è il sito P, e contrario, questo è il sito P e questo è il sito A. Cosa succede? Adesso lo vedremo poi nel dettaglio. Intanto vi ho detto che il ribosoma lega con la sua subunità minore l'RNA messaggero. Lo lega in un punto tenendo intrappolato al suo interno queste sei nucleotidi, queste due triplette. Il resto dell'RNA messaggero è libero nel citoplasma. Cosa succede? Man mano che questo ribosoma si sposta, si legge l'RNA messaggero, si sposta dal 5', zona in cui si era legato, al 3' dell'RNA messaggero. Quindi il primo ribosoma si attacca qua, per dire, inizia e si sposta lungo la sequenza dell'RNA messaggero. Man mano che si sposta, libera l'estremità 5' dell'RNA messaggero, che quindi avrà il 5' del capping, quindi la 7-metilguanosina libera, e quindi potrà legarsi un altro ribosoma. Quindi in coda, a distanza più o meno fissa, si va poi a legare un altro ribosoma, che anche lui inizia a leggere questa sequenza di RNA messaggero. Poi se ne attacca un terzo e così via. Quindi quella che si forma alla fine è una struttura che viene detta poliribosoma, per cui un frammento, un pezzo di RNA messaggero, quando l'andate a osservare, è percorso da tanti ribosomi che contemporaneamente lo stanno leggendo in punti diversi e che quindi producono una proteina. Per cui da un singolo RNA messaggero noi produrremo tante proteine, non un'unica proteina. E questo anche qui sveltisce molto i processi cellulari, perché se noi dovessimo produrre tanti RNA messaggeri, quante proteine dobbiamo avere nella cellula, il lavoro sarebbe eccessivamente lungo, trascrizione, maturazione e via dicendo. In questo caso l'RNA è buono, è già maturo, eccetera, viene utilizzato più volte. Questo meccanismo serve a prevenire dalla degradazione e a velocizzare questo processo. Come vedete, il ribosoma più vicino al 3' dell'RNA messaggero sarà quello che avrà prodotto una quantità maggiore della proteina. Produrranno tutti la stessa proteina. Quando l'ultimo ribosoma si stacca, alla fine non vengono più prodotte proteine. Questo avviene perché quando la proteina diventa in quantità sufficiente all'interno del citoplasma e inizia a rispondere ai bisogni per cui era stata trascritta e quindi tradotta, allora arrivano dei segnali di stop alla traduzione con delle proteine che degradano questo apparato. Quindi è un meccanismo che si autoblocca a feedback. Quando c'è abbastanza proteina blocchiamo la trascrizione, finché non c'è continuiamo a farla. Ci sono delle malattie che nascono dal fatto che facciamo delle proteine sbagliate, tra virgolette, per cui continuiamo a richiedere presenza di quella proteina, la proteina viene fatta, ma non funziona, per cui si ha accumulo di quella proteina, e spesso la malattia è data dall'accumulo di quella proteina che causa tossicità alla fine, perché poi hai una quantità enorme di quella proteina che non può venire smaltita. Questo è il ribosoma. Subunità minore e subunità maggiore, si vede bene come formi una specie di camera all'interno composta da due stanze che sono quelle che formano il sito A e il sito P. L'RNA passa all'interno di queste stanze e viene letto, e questo qua, uno, e poi va di qua dietro, quindi le stanze sono una qua e l'altra qui dietro, come riusciamo a vedere. La proteina, che sarebbe questa roba qua, si viene a formare in modo separato, quindi opposto dall'RNA messaggero, cioè come è rappresentato qua anche la proteina fuoriesce dalla subunità maggiore del ribosoma e non entra mai in contatto, possiamo dire, con l'RNA messaggero, quindi vengono mantenuti in comparti separati. Allora, come si è capito che l'informazione genetica funzionava a triplette? Non è spiegato bene da questa diapositiva, ma quello che si è fatto è stato marcare, andare a unire a un estratto di batteri delle sequenze artificiali di nucleotidi fissi che noi avevamo deciso cos'erano, andandoli a modificare, nel senso che noi, se mettevamo una sequenza di nucleotidi tutti uguali, tutti uracile, ottenevamo una sequenza di aminoacidi tutti identici tra di loro. Poi si è andata a modificare qualche base. Allora, se noi, immaginate che non siano indicate quali triplette, perché sicuramente è troppo semplice, facciamo finta che il codice debba essere letto a doppietti. Allora, cosa si faceva? Si è fatto un uracile guanina, per esempio, uracile guanina, uracile guanina, uracile guanina, uracile guanina, uracile guanina. Se fosse stato letto a doppietti, allora anche questo UG, 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 UG mi dava, quale che fosse, sempre lo stesso aminoacido. Invece si è visto che non dava sempre lo stesso aminoacido, effettivamente, essendo letto a triplette, veniva fuori UGU, GUG e così via. Quindi venivano fuori degli aminoacidi diversi e alternati, fino a che, facendo le prove, veramente si è visto che funzionava a triplette. Per associare a ogni tripletta un aminoacido invece è stato fatto nel modo qui rappresentato, cioè si è sempre sfruttata questa possibilità di aggiungere a un estratto batterico delle sequenze artificiali di nucleotidi e si è andato a vedere esattamente che aminoacido veniva proposto. Quindi le tre uracili danno la fenilalanina, tre adenine danno la lisina, una adenina adenina uracile, non so cosa dia, però dava un altro aminoacido, ripetendolo sempre avevi la certezza e quindi si è potuto andare a associare a ogni tripletta un aminoacido. Anche perché quando si capì che effettivamente il codice veniva letto sotto forma di triplette, ci fu un attimo di non comprensione di come mai questo avveniva, perché gli aminoacidi in natura sono soltanto 20. Le triplette possibili con 4 nucleotidi sono 64. Quindi non aveva granché senso, perché significava che una stessa tripletta poteva codificare, cioè più triplette diverse, scusate, potevano codificare per lo stesso aminoacido. E sembrava uno spreco, una perdita di tempo. In realtà è proprio così che avviene, ed è un meccanismo che in realtà serve a proteggere dalle mutazioni. Come vedete, se andate a leggere quella che è la conversione di ogni tripletta in aminoacide, qui sono rappresentate le triplette, qui si legge la prima base, la seconda e la terza, in ogni caso sono anche inquadrate al centro, quindi va benissimo. Allora, se vedete una stessa, 4 triplette per esempio, CU, CUC, CUA, CUG, tutte e 4 danno solo l'aminoacido leucina, quindi indipendentemente dal tipo di tripletta che mi trovo nel messaggero, poi verrà sempre aggiunta la leucina in questa situazione. Quindi esiste una ridondanza in questo senso, che andando a vedere per cosa codificavano le triplette, si esprime sempre a livello poi della terza base, soprattutto. Nel senso che in genere le prime due basi non vengono mai modificate, nel senso che in questo caso abbiamo per esempio tutte le possibilità sulla terza base, qualsiasi nucleotide in terza base ci sia, abbiamo sempre la leucina, però in prima e in seconda base noi dobbiamo avere la citosina e l'uracile. Qui abbiamo per forza due uracili in prima e seconda base. Possiamo avere o uracilo-citosina in terza base per avere la fenilalanina, ma e se abbiamo adenina o guanina in terza base abbiamo un altro aminoacido che di nuovo la leucina. Però non variano le prime due, cioè è sempre una modificazione della terza base. Quello che si è visto facendo questo lavoro negli estratti batteri è che tre di queste triplette, scusate, che sono UA, UAG e UGA, dovete saperle se non le sapete, queste tre, sono le uniche che mi verranno chieste, sono quelle che vengono dette triplette di stop, cioè Per queste triplette non esiste un aminoacido corrispondente, quindi sono quelle sequenze che spiegano alla traduzione che deve finire, che indicano lo stop della traduzione. Questo, in termini citoplasmatici, significa che non esiste nessun RNA di transfer che associ un aminoacido a questa tripletta, ovvero esisteranno dei tRNA che hanno l'anticodone che riconosce questa tripletta di stop, ma questi tRNA non avranno associato nessun aminoacido, quindi non porteranno nessun aminoacido nel ribosoma e la proteina che sta nascendo andrà, non potrà più continuare, per cui si stopperà e quindi il processo di traduzione dell'RNA messaggero finisce in questo modo, semplicemente per distacco sul lato della sequenza nascente di proteine, dato che non c'è il nuovo aminoacido che arriva. Quindi queste tre sono triplette di stop.
In quel caso lì in alto si produce una citosina, poi si stoppa, poi si produce il
no? Non ho capito.
Lì in quella casella in alto a destra.
Mm. No, queste non sono, scusate, io non vi ho spiegato più, questa è solo una tabella delle tante di codifica delle triplette. Sono queste tabelle, nessuno studia a memoria ormai cosa, quale aminoacido viene trascritto da che, tradotto da che tripletta. Esistono delle tabelle che te lo suggeriscono, sono così facili, adesso ne vedrete anche altre in questo slide. Voi cercate, non so, dovete cercare una tripletta che è ARC, allora la cercate, AC sarà A in questa riga, seconda lettera di nuovo A in questa riga, C, terza riga, e viene fuori la sparagina. Quindi non è una proteina in questo caso. Queste sono tutte le possibilità rappresentate delle 64 triplette che noi possiamo originare e dei 20 aminoacidi che noi soltanto abbiamo. Quindi il nostro organismo è in grado di fare i 20 aminoacidi di stallatura più il codone di stop, che okay, serve, appunto, non c'è aminoacido, ma a bloccare la traduzione. Ogni proteina, tutte le proteine iniziano tutte con la stessa tripletta, tutte quante, non esiste proteina che abbia una tripletta di inizio diversa. La tripletta di inizio è sempre una metionina che è codificata da un AUG, anche questo dovete saperlo, AUG è sempre la tripletta di inizio. Questo perché dobbiamo avere una tripletta di inizio? Perché di nuovo il ribosoma è sì una macchinetta, però il primo aminoacido che viene legato non viene legato a niente, perché è il primo, non c'è ancora una proteina, quindi deve essere sempre lo stesso, perché verrà riconosciuto e mantenuto legato dal tRNA all'RNA messaggero fino a che non subentreranno gli altri, non si fermerà il primo legame peptidico tra il primo e il secondo aminoacido, quindi il primo inizio di catena. Quindi tutte le proteine iniziano con una metionina, tutte quante, come se fosse un aminoacido inerte e un aminoacido neutro e cose, c'è in tutti. Si parla di degenerazione, quindi del codice genetico. Questa capacità di originare un aminoacido usando più triplette, più codoni diversi, è appunto la degenerazione del codice genetico. Cosa ci dice? Che molte mutazioni che avvengono, noi siamo in grado di contenerle perché effettivamente ci originano lo stesso aminoacido. Perché questa degenerazione è caratterizzata nella terza posizione, caratteristica della terza posizione, è presente più o meno sempre nella terza base e non nelle altre due. Se guardate, qui sono elencati 20 aminoacidi, sono piccoli, non importa che li leggiate, però se guardate le prime due basi sono sempre le stesse, a parte rarissimi casi, quella che varia è sempre la terza. Sempre, sempre. Cosa ci dice? Che il meccanismo di traduzione presenta delle falle proprio a livello della terza base. Per cui questo appaiamento tra il codone dell'RNA messaggero e l'anticodone spesso non è perfetto, e questo fatto di avere la possibilità di mantenere lo stesso aminoacido indipendentemente da quella che è il nucleotide della base presente in terza posizione fa sì che non si creino errori che sennò sarebbero molto più frequenti all'interno della produzione delle nostre proteine. Quindi è un meccanismo evolutivamente importante proprio perché è di conservazione. Se vedete la metionina, che è il nostro primo aminoacido, viene codificato da un'unica tripletta, c'è solo la UG che lo codifica. presto codon e basta. Non dovete ovviamente sapere gli ectogrammi, sarebbe inutile. Questa è un'altra delle tabelle, però funzionano tutte nello stesso modo. Vi cercate la prima base a sinistra, la seconda base a destra, la terza base a destra, sì, la seconda era in alto, e in questo modo vi andate a trovare i vari triplette e potete vedere a che amminoacidi sono associati. Adesso ci sono una marea di programmi, perché quello che si fa normalmente si sbatte la sequenza su un programma di BLAST e quello te la converte automaticamente in amminoacidi. Chiaramente tutte le triplette, se ne vogliamo fare una serina, qualsiasi di queste tre triplette va bene, e nel nostro organismo troveremo proteine che per fare una serina usa una tripletta, altre che usa un'altra, oppure all'interno dello stesso messaggero per fare una serina troveremo anche più triplette. È vero, però è anche vero che esiste una specie specificità, e qui parliamo di specie però, per cui tendenzialmente certi aminoacidi vengono fatti con più frequenza, parliamo solo di una frequenza maggiore, con una stessa tripletta all'interno di una specie e con un'altra tripletta all'interno di un'altra specie. Faccio un esempio che però vi sto inventando, quindi poi non andate a dire che io vi ho detto che la prolina si faceva, perché non è così. Per cui facciamo finta che la treonina, questo aminoacido qua, venga fatto all'80% nelle cellule umane utilizzando l'ACC, che non significa che non ci siano le altre triplette, ci saranno, ma ci sono di meno, e più raramente con la CG, con gli altri. Magari in drosofila o nel topo è completamente diverso, nel topo usiamo all'80% la CA. Questo cosa significa? Che se noi andiamo a pescare un gene di topo, tutte le nostre treonine all'80% saranno rappresentate con la CA. Se lo mettiamo nelle cellule umane, che sono abituate a usare ACC, a volte abbiamo problemi nella produzione della proteina, nel senso che la cellula umana è in gradissimo di leggere quella sequenza e di fare la proteina, però si trova a corto di RNA di transfert con l'anticodone giusto per riconoscere quel codone, per cui a volte ci mette più tempo o non riesce a coprire tutto il fabbisogno di quella proteina, perché deve prodursi tRNA, perché non ha abbastanza tRNA per quel codone. Quindi quando si vuole fare esprimere una proteina a un altro organismo bisogna anche tener conto di questi eventi qua, perché se no possiamo non ottenere il risultato desiderato semplicemente. Con tutto, ogni organismo è in grado di riconoscere tutte le triplette, però ha un numero, i tRNA sempre formati, chiaramente avrà più tRNA del codone che è più abituato a produrre. Ripetizione degli RNA coinvolti nella traduzione, RNA messaggero di cui sapete tutto, tRNA che serve come adattatore tra il messaggero e l'aminoacido, fa da ponte, è quello che realmente fa il lavoro di traduzione, perché va effettivamente a leggere la proteina e a portare l'aminoacido. Il ribosoma invece, soprattutto per quanto riguarda l'RNA ribosomiale, è quello che ancora l'RNA messaggero tenendolo in posizione, che ancora il tRNA nel momento in cui deve legarsi, che consente la formazione di un luogo dove possa venire il legame peptidico e la fuoriuscita della proteina. Iniziamo dal tRNA. Questa è la struttura secondaria del tRNA, che ve l'avevo già mostrata nelle prime lezioni, perché è una struttura secondaria decisamente complessa, per cui è un RNA messaggero che come tale è normalmente a singolo filamento, ma appunto ha una struttura secondaria. Vi avevo anche spiegato che, essendo molto lungo, tendevano ad associarsi le basi tra di loro, e questo è anche un meccanismo che lo protegge, che lo stabilizza, perché lo rende in tanti punti a doppio filamento, e forma questa struttura che vi avevo detto essere a trifoglio, che avrà sulla foglia centrale del nostro trifoglio l'anticodone, quindi quella sequenza che riconoscerà l'RNA messaggero, e sull'estremità libera a 3', quindi la fine del tRNA, che è un acido nucleico, attaccato l'aminoacido, quindi a 3' dell'RNA ci sarà l'aminoacido per cui codifica. Quindi la posizione dell'anticodone è sempre diametralmente opposta rispetto a quella di dove viene a trovarsi l'aminoacido. Questo perché non devono crearsi ingombri sterici, gli aminoacidi sono quelli grossi, gli ingombri sterici tra il legame codone-anticodone e la presenza dell'aminoacido. Questi due loop in struttura tridimensionale si vanno a ripiegare su se stessi, per cui poi la struttura sembra poi una L, che mantiene sempre l'anticodone sempre spezzato dal sito dove sta l'aminoacido. Che cosa lega l'aminoacido al tRNA? È un enzima, quindi di nuovo una proteina, che si chiama aminoacil tRNA sintetasi. Questa è una proteina, un enzima, che sfrutta dell'ATP, idrolizza dell'ATP, per andare a legare al 3' del tRNA l'aminoacido. Ovviamente crea un legame tra lo zucchero dell'ultimo nucleotide a 3' del tRNA e l'aminoacido sul suo gruppo carbossilico, quindi mantenendo libero il gruppo amminico del primo dell'aminoacido. Questo perché? Perché il gruppo amminico sarà quello che dovrà legare l'altro aminoacido della catena, per cui se fosse già legato al tRNA, quello che dovrebbe succedere è che questo aminoacido si stacca dal tRNA e si attacca alla proteina, invece di fatto si attacca all'altro aminoacido o alla catena proteica nascente senza staccarsi dal tRNA, si stacca dal tRNA solo dopo che si è attaccato all'aminoacido primo, quindi è legato nel gruppo carbossilico, radicale e indipendente chiaramente, perché se contasse il radicale non sarebbe sistema. E questo è il nucleotide, l'ultimo 3' della molecola di RNA. Questa è la reazione, quindi noi abbiamo un aminoacido classico col suo radicale, gruppo carbonaminico, gruppo carbossilico e l'idrogeno, per idrolisi dell'ATP, quindi consumo di due fosfati, produzione di una molecola di AMP, produce l'energia necessaria, per cui l'aminoacil tRNA sintetasi è in grado di legare al gruppo carbossilico dell'aminoacido al tRNA stesso. Lo fa con l'intermedio legandoci proprio l'adenina lì, però poi la cosa. Quello che alla fine succede è che quando noi abbiamo l'RNA messaggero, immaginate che questo sia il 5' dell'RNA, scusate, che questo sia il 5', questo sia il 3' dell'RNA messaggero, noi avremo ogni tripletta, ogni codone sull'RNA messaggero, un anticodone, quindi un tRNA in grado di riconoscerlo, che porterà l'aminoacido corrispondente. Il sistema è visto proprio meccanicamente, cioè tutti i tRNA provano per tentativo, provano ad associarsi alla tripletta, se per complementarità riescono a legarci bene, altrimenti via ne viene un altro. Quello che riesce per complementarità a riconoscere il codone, allora porta l'aminoacido. Allora, se l'RNA viene letto in direzione 5'3', l'anticodone deve andare in direzione opposta, giusto? La complementarietà è vera, ma è una complementarietà antiparallela, come quella che esisteva tra l'appaiamento delle due molecole di DNA. Per cui la prima base della tripletta dell'RNA messaggero, quella 5', si andrà a associare al terzo nucleotide dell'anticodone del tRNA, quello più a 3'. Nell'anticodone, il 5' del tRNA è questo, il primo nucleotide si associa all'ultimo dell'RNA messaggero. Quindi è un accoppiamento antiparallelo. Chiaro, è l'unica particolarità di questo sistema, perché poi uno li vede scritti e non li riconosce uguali, dice come mai? Perché dovete leggerli in modo antiparallelo, cioè il 5' dell'mRNA è appaiato e vicino al 3' del tRNA, sempre, anche i due filamenti di DNA che sono vicini nello stesso modo sono antiparalleli, cioè il 5' attaccato al 3' via dicendo, e il meccanismo è lo stesso. Questo per spiegarvi che per semplificare questo processo, per cui vari tRNA si avvicinano, guardano se riconoscono il codone, se lo riconoscono portano l'aminoacido, se no se ne vanno, arriva un altro tRNA, vede se lo riconosce, porta l'aminoacido solo se lo riconosce. Molti tRNA, per semplicità, hanno una base che è detta vacillante, per cui nel primo nucleotide, al 5' dell'anticodone, che è quello che riconoscerà l'ultimo nucleotide del codone, invece di esserci uno dei quattro nucleotidi classici, quindi citosina, guanina, uracila, adenina, c'è un altro nucleotide che sbuca fuori adesso, che è l'inosina. L'inosina è una base, non un nucleotide, scusate, io parlo ormai di base e nucleotidi come se fosse la stessa roba. L'inosina sostituisce nessuno di queste basi azotate, vale per tutte, ha una forma diversa, è molto più piccola, pochissimo ingombro serico ed è con relativa affinità abbastanza compatibile con qualsiasi accoppiamento. Quindi è in grado di associarsi, sapete che il legame per complementarità è il legame a ponte di idrogeno, quindi può dipendere dalla struttura delle molecole. Questa a bassa affinità si riesce a associare a tutte e quattro le basi azotate. Cosa significa? Che se noi nel tRNA qui abbiamo due nucleotidi e il terzo che è un'inosina, noi con questo tRNA saremo in grado di riconoscere quattro triplette diverse presenti sull'RNA messaggero, giusto? Caratterizzate dai primi nucleotidi uguali e l'ultimo che può essere qualsiasi. E questo non vi dice niente, la degenerazione del codice genetico ci fa proprio vedere come le triplette dell'RNA messaggero convertite in aminoacidi abbiano mostrato che uno stesso aminoacido molto spesso deriva dalla stessa tripletta per quanto riguarda le prime due basi e da una terza base che è diversa. Per cui, tornando, questa diapositiva è abbastanza difficile, io spero a parole di essere riuscita a spiegarla un po' più chiaramente, però, o anche quello di prima, così le abbiamo già divise. Se sull'mRNA abbiamo CUC e dobbiamo aspettare che i tRNA di tutte queste 64 combinazioni si vadano a provare per trovare l'anticodone complementare a questo CUC che quindi porta alla leucina, ci metteremo più tempo al posto. Se invece noi abbiamo un tRNA che presenta un anticodone che al posto di quest'ultima base per complementarità gli associa un'inosina, becca completamente tutti i CU. Quindi dipendentemente dal fatto che ci sia CUC, CUA, CUG, porta comunque sempre la leucina. È chiaro? Quindi è molto più veloce il meccanismo. Chiaramente quello che complica questa spiegazione è che quello che varia sull'RNA messaggero è l'ultimo nucleotide del codone, quindi quello più a 3', quello che è sottoposto a questo VUBL, viene chiamato, questa variazione in inosina sull'anticodone, questa variazione di inosina è sull'anticodone, avviene a livello del 5' dell'anticodone, perché è quello che associa il 3' del codone. È difficile da spiegare, però se avete sono anche paralleli, se vedete qua 5' del tRNA è questa qui che associa la terza del tRNA. Quindi l'anticodone parte con un'inosina sostanzialmente, parte con un'inosina e poi avrà due nucleotidi complementari, però l'inosina, che è il primo nucleotide dell'anticodone, sarà quello che associa l'ultimo nucleotide del codone, quello che appare. No, non per tutti. Ci sono, soprattutto gli organismi più evoluti hanno questo vacillamento, è stato scoperto in Drosophila, mi sembra, chiaramente c'era l'uomo, gli organismi più semplici non ce l'hanno, il vacillamento di terza base, si parla di
più. Però chi ce l'ha per tutti?
Hai anche in più ce l'hai, cioè tu hai il tRNA sia col colone classico, sia con questo inosino ogni tanto, quindi anche casuale, almeno non è stato descritto un metodo sicuro per cui poi si avvicina un tRNA con l'inosina.
Ah, quindi è un aiuto in più,
no? È un aiuto in più, non fisso. Chiaro che ce n'è una percentuale maggiore, nel senso che dove esiste, però ci sono anche i tRNA classici quindi di tRNA ne abbiamo 20 se consideriamo la diversità di aminoacidi, anzi 21 perché ce ne sarà uno che non ha l'aminoacido legato, quello dello stop, ma l'anticodone può essere di più tipi, cioè quello in più con l'inosina. Questo meccanismo è detto Google, vacillamento di terza base, definito, proprio perché questa è un vacillamento, si chiama vacillamento perché l'appaiamento che si crea con l'inosina in realtà è un appaiamento non perfetto. Viene poi esteso, quindi è mostrato con l'inosina qua, dove non si capisce tanto bene. Qua è mostrato con la citosina, l'uracile e la guanina, che come sapete sono basi abbastanza simili tra di loro, allora spesso vengono confuse dai sistemi biologici, non dal... E infatti anche qui, se guardate sulle nostre sequenze, laddove si spezza in due, in genere finisce sempre che l'adenina e la guanina danno un aminoacido e l'uracile e la citosina in terza base ne danno un altro, perché sono molto molto simili con struttura. Quindi il vacillamento può essere anche interpretato così. Spesso citosina e uracile vengono associati. Allora, questa è la struttura tridimensionale del tRNA, che vi ho detto che assume una specie di L. Questi due erano i due rami laterali del trifoglio che vengono ad associarsi. Questo è il 3', nonché il 5' del tRNA, che contiene il sito di legame per l'aminoacido, l'aminoacido che abbiamo visto che viene legato dalla glicina tRNA sintetasi, e in posizione opposta abbiamo l'anticodone. Questo è sempre un'immagine del tRNA, abbastanza conservata è la molecola di tRNA all'interno delle specie, sia come lunghezza che come complessità, non c'è tanta differenza tra il lievito, l'uomo. E lo stesso avviene per i bosomi, che non variano tra eucarioti, variano tra eucarioti e procarioti, però come due grossi blocchi. Sono sempre composti in entrambi i casi e hanno lo stesso funzionamento, comunque, da due subunità. Se vado veloce, bloccate. Due subunità, vi ho detto una piccola e una grande. Gli inglesi sono più seri perché li chiamano like and heavy, perché si riferiscono al peso specifico delle due subunità, noi invece a piccola, che in realtà significa meno. Sono composti da molecole di RNA ribosomiale e da molecole proteiche, entrambe. Questa è la composizione del ribosoma. La subunità minore forma sempre un'unica ansa e intrappola l'RNA. La subunità maggiore, quando si va a legare, spezza quest'ansa in due camere, che sono quelle che abbiamo definito prima, sito A e sito B. Non guardate le dimensioni, guardatele qua. Questa è la differenza di dimensioni tra l'RNA procariote e eucariote. La struttura è la stessa. Quello che succede è che nei procarioti abbiamo un RNA ribosomiale che è complessivamente più piccolo rispetto a quello presente negli eucarioti. Il ribosoma è più piccolo rispetto a quello presente nei procarioti. La struttura del ribosoma è stata definita in Sverwer, che sono unità di misura che derivano dal nome di quello che gliela date. Questo scienziato che le ha pesate per sedimentazione in ultracentrifuga, per cui sono misure di densità. Questo perché devono misurare insieme il peso di acido nucleico, ribonucleico e proteina. Nei procarioti abbiamo una subunità maggiore di 50 Sverwer e una minore di 30. Negli eucarioti ne abbiamo una maggiore di 60 e una minore di 40. Infatti, se guardate, il totale del ribosoma degli eucarioti 80, che non è la somma di 40 più 60, proprio perché sono unità di sedimentazione, ed è giusto che sia così, e 70 invece è la densità di un ribosoma procariote. All'interno della subunità maggiore di ribosomi procarioti esistono due molecole di RNA ribosomiale, mentre nella subunità minore procariota ne esiste una sola di molecola di RNA ribosomiale. Tutto il resto è proteina, quindi non dovete sapere le quantità, non ve le chiedo, però fate conto che 23 Sverwer e 5 Sverwer sono il contenuto di RNA ribosomiale, tutto il resto che porta alla sedimentazione a 50 Sverwer è proteina. Negli eucarioti abbiamo un sistema analogo, abbiamo 3 microRNA nella subunità maggiore, questo dovete saperlo, il numero, e un unico microRNA nella subunità minore. Quindi quella più conservata è sicuramente la subunità minore, il cui ruolo principale è quello di riconoscere l'RNA messaggero. La subunità maggiore è leggermente diversa, appunto perché abbiamo delle caratteristiche differenti nei vari organismi. Quello che vi dicevo, che un organismo è più affezionato a una tripletta piuttosto che un altro per produrre un aminoacido, è soprattutto vero per gli organismi meno evoluti. È difficile che l'uomo blocchi la trascrizione di un, perché alla fine gli ha tutti i tRNA. Se vai nella drosofila, nel lievito, eccetera, magari veramente blocchi l'espressione della proteina e devi andare piano. Per cui se io voglio far produrre dell'insulina umana nel lievito per darle ai pazienti diabetici, cerco però di sostituire i nucleotidi che so che non vengono letti velocemente, con le triplette che vengono lette più velocemente, che portano allo stesso aminoacido. Questo è il modello di ribosoma. Allora, quello che dicevo è che l'RNA messaggero viene riconosciuto a livello del suo 5' inizialmente, quindi dal capping, dalla subunità minore, che lo intrappola, lo abbraccia, possiamo quasi dire. Nel momento in cui lo abbraccia, la subunità maggiore si viene a sovrapporre, creando queste due camere. Dalla parte, chiaramente la proteina, che è questa qui indicata in rosso, inizierà a formarsi all'interno delle due camere, per forza, quindi nella parte compresa tra la subunità minore e la subunità maggiore del ribosoma, ma poi passerà attraverso un canale, se vogliamo, tra le due subunità, e fuoriuscirà solo dal lato esterno della subunità maggiore. Questo perché bisogna tenere il più possibile separata dall'RNA messaggero, per un motivo chiaramente logistico, nel senso che a questo RNA messaggero sono legati poi degli altri ribosomi che stanno facendo lo stesso lavoro. Se le proteine si andassero ad addensare lì nel momento in cui vengono prodotte, gli altri ribosomi avrebbero difficoltà a scorrere. È solo una cosa meccanica. Cos'è che però fa associare l'RNA messaggero al ribosoma? Noi vi ho detto che il ribosoma riconosce con la subunità minore il 5', il capping, lo riconosce, quindi vede, questo è il 5' dell'RNA messaggero, devo legarmici. Ma occorrerà una sequenza di RNA messaggero presente sull'RNA messaggero un po' lunga, che possa venire riconosciuta dalla sequenza di RNA ribosomiale della subunità minore, che abbiamo visto che è una sola, che fa sì che la subunità minore del ribosoma si agganci proprio per complementarietà all'RNA messaggero, almeno all'inizio, poi questo si staccherà. È un per iniziare, prima deve avvicinarsi e associarsi. Queste sequenze sono state descritte anche per gli eucarioti. Questa qui è stata la prima che è stata scoperta nei procarioti, chiaramente si scopre sempre tutto nei sistemi più semplici, ed è quella di Shine e Dalgarno. È una sequenza consensus, nel senso di ripetizione di nucleotidi più o meno allo stesso livello, che si trovano tutti più o meno a una certa distanza da quello che è la tripletta AUG che codificherà quindi per il primo aminoacido della nostra proteina. Vi ho detto che il primo aminoacido delle mie proteine è l'AUG. Prima ci saranno queste sequenze consenso che permettono il legame col 3' di nuovo dell'RNA ribosomiale, che permetteranno quindi all'RNA ribosomiale, quindi alla subunità minore dell'RNA, di associarsi direttamente all'RNA messaggero. Una volta che viene questa associazione, si lega alla subunità maggiore, a livello dell'AUG inizierà la traduzione della nostra molecola di RNA messaggero. La traduzione non comprende chiaramente tutto quanto c'è a monte, quindi ricordate che l'RNA messaggero, però, che è maturato, questa è addirittura una sequenza procariota che non subisce maturazione dell'RNA messaggero, nell'uomo matura anche, però la sequenza di RNA messaggero che darà origine alla proteina non contiene comunque soltanto la sequenza di nucleotidi, le triplette che origineranno la nostra proteina, ma a monte, quindi a 5', a 3', contiene ancora delle sequenze che sono ancora sequenze di regolazione e di indirizzamento per la traduzione. Quindi a monte, a 5' della prima codone, della prima tripletta, ci saranno delle sequenze che servono al legame col ribosoma. Come viene riconosciuta la prima tripletta e l'ultima tripletta? Dal fatto che la prima tripletta è sempre una G e l'ultima tripletta sarà sempre una di stop. Qui non c'è, immaginate che vada avanti. Dopo ci saranno degli altri nucleotidi, però avranno altre funzioni in genere di regolazione. Il fatto che l'AUG sia la prima tripletta non significa che nella sequenza della proteina poi non ci possano essere altre metionine. La metionina è un aminoacido abbastanza raro, è vero, non c'è tantissimo nelle proteine di tutti gli organismi, però è presente anche all'interno, non è necessariamente solo il primo aminoacido della proteina, c'è anche all'interno della sequenza. Questo lo sono specificato che non vi immaginaste che sia un segnale per cui quell'aminoacido viene usato soltanto come inizio della proteina, no, c'è anche all'interno delle molecole.
Posso fare una domanda per questo studio? Come mai nella sequenza la quarta dall'alto parli in GUG?
Perché anche qui è vero. il primo minaccio era sempre una mediolina con 3.000 eccezioni, che non sappiamo, quindi in questo caso è proprio un altro aminoacido. Non è una metionina, è una profilia che inizia con un altro aminoacido, che è un principio. Io sbatto, se è stato un primo osservato, io l'ho visto, prima di un po' se ne accorgeranno. No, non è vero, poi ci sono molecole che la stragrande percentuale proteine inizia con una UG. Ci sono delle molecole che non hanno una UG all'inizio, che hanno altre triplette, spesso ci sono dei problemi legati a queste triplette, perché se c'è una UG più avanti, quello che può succedere delle volte è che la proteina venga dall'alto. Questo si è visto non tanto nei sistemi biologici già esistenti, perché in genere si sono organizzati in questo modo, il motivo c'è, però quando in biologia molecolare vuoi modificare un organismo e operi questi trucchi, diciamo, per non far esprimere una proteina, io gli modifico la UG iniziale con un GUG, per esempio, poi magari quella molecola un po' avvale altri 30 nucleotidi dopo c'è un altro AUG e si forma una proteina partendo da quella UG, magari completamente diversa, perché non è detto che quella UG sia in frame, eh? Cioè il frame, la cornice di lettura parte dalla prima metionina delle triplette, quindi tutto quello che c'è prima ancora non viene letto triplette, cioè tutte le sequenze con senso vengono riconosciute come successione di nucleotidi, quindi sono singoli nucleotidi che vengono riconosciuti abbaiati. Quindi se questa UG fosse, per esempio, non al posto di questo CGU ma al posto di questo GU, quindi slittato, al di là di avere un inizio differente, questa molecola avrà tutti gli aminoacidi diversi, perché la cornice di lettura è completamente diversa. Quindi queste sono cose che si è imparato proprio andando a modificare il sistema biologico. Comunque in natura esistono, sono rarissime, soprattutto poco negli organismi superiori, più che altro negli organismi più semplici, paradossalmente, perché
quindi, a volte possono non essere espresse perché la lettura invece va a
lettura, no, se sono presenti su molecole biologiche no, nel senso che questa proteina che è espressa in Escherichia coli, l'ACI, è proprio fatta così e parte da questo GUG, no? Cioè, e partirà sempre, probabilmente non ha UG nella sua sequenza o se li ha molto in fondo, comunque il sistema è funzionante. Se noi volessimo farlo, provassimo a fare una cosa del G, sicuro che partirebbe la trascrizione poco dopo, perché c'è una molecola. Basta che non abbia triplette di AUG, per esempio, allora questo GUG viene riconosciuto come distanza corretta dalla sequenza di Schrödinger dal GARM. Cioè, quindi i sistemi che già ci sono, sono così e funzionano bene, non possono avere degli errori, perché gli errori sarebbero sempre. Cioè non è che una volta viene letto, una volta non viene letto, cioè se può venire letto, viene letto sempre. Non so se mi sono spiegato, cioè se la UG viene riconosciuta, viene riconosciuta sempre, se non viene riconosciuta, non viene riconosciuta mai, così. E poi veniamo ai siti A e siti B. Questo è uno schema di come è fatto il ribosoma, subunità minore, subunità maggiore. La subunità minore abbiamo detto che lega, grazie anche al riconoscimento delle sequenze tipo quella di Schrödinger-Garno, l'estremità 5' dell'RNA messaggero. Una volta che l'ha riconosciuto, posiziona, proprio grazie al legame con queste sequenze di Schrödinger-Garno, che sono a distanza, abbiamo visto, fissa più o meno dall'inizio della trascrizione, posiziona la prima tripletta nel sito P del ribosoma. Per cui la prima tripletta sarà una UG e si troverà sull'RNA messaggero nel sito P, proprio posizionato artificialmente dal fatto che il ribosoma riconosce queste sequenze con senso, sono più o meno allo stesso punto. Ovviamente nel sito A, che è quello di fianco, ci sarà un'altra tripletta, cui noi non conosciamo la natura, però comunque ci sarà una tripletta. Qui fa vedere l'immagine già a uno stadio avanzato. Cosa succede? Nel sito P io vi ho detto che è legata la proteina, normalmente, nel sito A è legato l'aminoacido. La produzione si divide in tre momenti, che sono l'inizio, proseguimento o l'allungamento, elongazione, viene chiamata in molti modi, e la fine o stop della traduzione, quindi l'evento finale. Il primo evento, quindi l'inizio della trascrizione, è caratterizzato, ed è l'unico evento caratterizzato da questo, dal riconoscimento di un tRNA nel sito P del ribosoma. è l'unico caso in cui il tRNA si associa al CTP nel ribosoma, perché da qui in avanti il CTP sarà sempre impegnato, già occupato, e tutti gli altri tRNA si andranno a legare nel sito A del ribosoma, da qui aminoacido. Però il primo si lega nel sito P, perché non c'è, è vuoto ancora, non c'è ancora la proteina, non c'è ancora niente. Quindi immaginate che qui non ci siano tre aminoacidi, mettetene uno solo per il momento. Si legherà un tRNA che riconosce questo AUG nel sito P del ribosoma. Questo porterà ovviamente l'aminoacido metionina, abbiamo detto. E resterà lì bloccato, perché la metionina non potrà venire legata a nulla, perché il primo non dice niente. Nel frattempo cosa succederà? Un secondo tRNA riconoscerà il secondo codone che si trova nel sito A del ribosoma e porterà l'aminoacido corrispondente in base al legame codone-anticodone. Quindi avremo tutti e due i siti occupati. Nel momento in cui tutti e due i siti sono occupati, si forma il legame peptidico tra i due aminoacidi in questa posizione. Quindi questo aminoacido si lega il suo carbossilo terminale al secondo aminoacido. Cosa succede? Il carbossilo terminale era quello che manteneva la metionina, che era il primo aminoacido, legato al tRNA. Ve l'avevo detto che l'aminoacido tRNA in tutti i casi lega al carbossilo terminale, no? Cosa succede quindi? Se il carbossilo terminale si trova ad essere impegnato, viene staccato dal tRNA e legato all'aminoacido presente sul sito A. Quindi questo tRNA qua, che era il tRNA della metionina, non è più legato all'aminoacido metionina, è solo legato ancora per complementarietà al coso. Non avendo più legato all'aminoacido, perde aderenza e se ne va. Anche perché nel frattempo il ribosoma scorre, se no non ci sarebbe motivo per cui il tRNA perda la complementarietà, non avrebbe senso, però tutto il ribosoma si spalda, quindi il tRNA si sposta. Il ribosoma quindi si sposta, scorre di 3 in 3 tutti i codoni dell'RNA messaggero. Per cui questo codone che si trovava nel sito A, con legato un tRNA che lega l'aminoacido corrispondente più la metionina, perché l'aveva legato prima, si trova ad essere nel sito P. Il sito A è libero e avrà libera un'altra tripletta. Verrà un altro tRNA con un altro aminoacido, questa è la fase di allungamento, in cui ogni volta si libererà sempre solo il sito A, avverrà il legame peptidico con l'ultimo aminoacido presente nel sito P, legato al tRNA del sito P, si libererà sempre il sito P, scorrerà il ribosoma sull'RNA, per cui alla fine avremo sempre il sito P occupato con la catena nascente delle proteine, come rappresentato qua, e il sito A, che è quello dove avviva l'aminoacido nuovo che verrà legato. Nella fase di stop cosa abbiamo? Che qua si affaccia un codone di stop. Quindi il sito A viene riconosciuto questa volta da un tRNA che però non ha l'aminoacido legato. Quindi questo aminoacido non lega più niente. Però il sito A è occupato, quindi il ribosoma scorre. Allora, il ribosoma scorre, è vero, però questo non ha legato nulla, per cui si stacca, letteralmente, questo è veramente lo sfaldamento del ribosoma, si stacca la subunità minore dalla subunità maggiore, l'RNA viene lasciato libero, se non fosse che ci sono gli altri ribosomi che camminano sempre sull'RNA, viene liberata la catena ormai conclusa delle proteine, che si sarà già intanto foldata, quindi avrà già assunto una conformazione secondaria e inizierà ad assumere quella terziaria, e i tRNA se ne andranno per la loro vita. Quindi si lega un tRNA ma senza aminoacido. È chiaro? Questi sono di nuovo i passaggi, se vi è chiaro non ve li ripeto, sempre a legare nello stesso modo, in cui abbiamo sempre il sito P dove è legata la proteina e il sito A dove si lega il nuovo aminoacido. Avviene legame peptidico tra i due, questo fa sì che il primo tRNA che rappresenta il sito P se ne vada e tutto il ribosoma scorrendo sull'RNA faccia sì che quello che era il tRNA con la proteina nascente che si è legato nel sito A si venga a trovare a livello del sito P. Quindi va a leggere il sistema. Questi ve li ho già detti prima, il legame 2 e poi sempre la stessa cosa, trasformazione situale. Se tu pili, tanto ve l'ho già spiegato, se vi è chiaro non mi ci soffermo, se non vi è chiaro, questo è quello che succede a livello della formazione dello stop codon, per cui noi abbiamo un tRNA che è qui rappresentato con forma diversa, ma immagini, cioè il tRNA poi è sempre la stessa forma, soltanto che a 3' non è legato nessun aminoacido. Questo fa sì che non sia possibile più nessun legame peptidico, ci sia chiusura quindi del carbossi terminale dell'ultimo aminoacido, il distacco della proteina e di tutto il sistema, quindi dei due tRNA, dell'RNA e delle due subunità del ribosoma che si staccano tra loro. Quindi, questo ve lo fa vedere, si riconosce una sequenza, che è quella riconosciuta dall'RNA ribosomiale, che fa associare quindi la subunità del ribosoma, sito P e sito A. Avviene il primo legame col tRNA della metionina a livello del sito P, della subunità maggiore del ribosoma, nel sito A si affaccia il secondo tRNA col secondo aminoacido, si forma il legame peptidico, vedete che è il primo quindi se ne può andare, e scorre il ribosoma. Arriva il secondo aminoacido, di nuovo legame peptidico, di nuovo il tRNA se ne va per i fatti propri e il ribosoma che lentamente scorre di nuovo. Il sito A è sempre quello che si libera, arriva un aminoacido nuovo portato di nuovo da un tRNA complementare, di nuovo il legame peptidico, rottura, ne abbiamo ancora due, poi arriviamo allo stop, di nuovo il tRNA, il legame peptidico, scorrimento, quindi vedete che comunque il sito P da proteina è proprio perché gli è sempre legata la catena proteica nascente, non è mai vuoto in teoria. Il sito A è quello che resta vuoto fino a che non arriva l'aminoacido, il tRNA giusto. E alla fine arriverà questo bellissimo tRNA che sarà, non arriva, però dovrebbe arrivare, abbiamo aspettato tanto e c'è una cosa. Non arriva il tRNA, ma in realtà c'è un tRNA anche con un anticodone che riconosce il codone, la diversità è che non porta, per carità basta, non porta l'aminoacido legato al suo 3'. Quello che vi dicevo prima della cornice di lettura, se voi immaginate una sequenza 5', 3' di RNA messaggero e nessuno vi dice da dove dovete partire, voi potete avere tre cornici di lettura diverse, dato che la lettura è sotto forma di triplette. Quindi immaginate la più semplice, partendo dal primo nucleotide che vi è stato dato, avrete questa, 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 questa e questa, che vi daranno, se andate a controllare nella tabellina, questi aminoacidi. Immaginate invece di scalare di un nucleotide, avrete delle triplette che sono diverse e vedete che gli aminoacidi formati saranno diversi. Adesso combinazione ha voluto che uno sia simile ma in posizione diversa. Terza cornice di lettura, se saltate due nucleotidi. Se saltate tre nucleotidi tornate ad avere la prima cornice di lettura per questo sistema triplette. Questo è quello che ha peggiorato molto il problema delle mutazioni. La maggior parte delle mutazioni del nostro organismo sono mutazioni puntiformi, cioè che riguardano un unico nucleotide, che è stato danneggiato, è stato modificato, o si è perso, per cui o manca un nucleotide, oppure c'è quello scambio citosina-guanina, di cui probabilmente avrete sentito parlare, uno scambio molto comune che avviene nel nostro organismo, chiaramente può cambiare la sequenza. Se abbiamo la perdita di un nucleotide, cambia la cornice di lettura di tutto quello che viene a valle, quindi quello che può sembrare un evento minimo in realtà ha poi proporzioni abbastanza devastanti su tutta la sequenza. La UG serve proprio a determinare questo inizio ed essendo sempre il primo aminoacido quello che viene detto come primo non basterebbe, però appunto non basterebbe. Quando voi dovrete clonare un frammento genico in un altro organismo e dovete e volete che questo gene che voi mettete, quindi questo cDNA che voi inserite in un altro organismo, debba originare una proteina, la nostra solita insulina che volevamo dare ai diabetici, per metterla nel lievito va benissimo, ma voi dovete assicurarvi che all'interno del vettore in cui andate a depositare il cDNA dell'insulina, questo cDNA risulti poi essere in frame, cioè con la cornice di lettura giusta, se no poi originate una proteina che non c'entra assolutamente niente, sempre che originate qualcosa, quindi bisogna stare molto attenti a questo. Quindi tutto quello che è il vettore per cui spostare sequenze geniche dovete studiarvelo bene. Fine. Per oggi abbiamo allegramente finito. che vi lascio andare tranquilli, dalla prossima volta iniziamo quello che è il vero programma. Però dal corso ve l'avrei fatto lo stesso, non è che l'ho fatto per... l'avremmo fatto in modo diverso, nel senso che pensavo che ve lo faceste voi in realtà, cioè che avreste fatto delle mini tesine, mini lavoretti su questo. L'avevo fatto io, però vi serve lo stesso, perché dovete avere ben chiaro questi eventi, perché proviamo a fare dei piccoli conaggi. Prima vi spiego cosa è il conaggio, ci sono i geni marcatori. No, qualcosa c'è, se vuoi prenderlo puoi, se modifico qualcosa poi ve lo dico. No, queste sono quelle fatte fino ad oggi, queste sono quelle pronte, prossime ci saranno un po' da rivedere, ma ci sono, se lo volete guardare. I minuti sono quelle sicure, queste potrebbero subire delle variazioni, il limite ve lo dico, no? Io penso che per un attimo cambio. Ma più che le lezioni le seguiremo, però più che altro lavoreremo, partiremo dalle lezioni, appena finite queste lezioni qua faremo veramente degli esercizi li trovo divertenti, in ogni caso sono più quelli che si fanno in scala minore per andare a decidere come spostare un genere un funzionale.
Volevo sapere, ma l'archivio soltanto delle conferenze di Natale o di costruisce?
No, finiamo lo stesso prima di Natale, diciamo così. Ma qualcosa abbiamo già accorpato, non è che conosce, è un po' di finire la prossima settimana.